Domenica, un giorno per te. Rubrica religiosa a cura di Romano Scaramucci.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, disceso con i dodici, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente, da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone. Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi, che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i falsi profeti». Un saluto a tutti voi, cari amici, che siete all'ascolto di Radio Incontri in Blu da Romano Scaramucci. Abbiamo ascoltato il Vangelo di Luca, il brano della sesta domenica del tempo ordinario. Il quadro introduttivo è molto solenne e preciso. Gesù scende dalla montagna in un luogo pianeggiante e pronuncia il suo discorso. È circondato da tanta gente, dai discepoli, dalla folla, una folla che è venuta da più parti, da ogni dove, persino dalle contrade di Tiro e di Sidone, che sono contrade che definiremmo pagane. Il confronto con le beatitudini di Matteo ci offre il modo di notare tre particolarità proprie della narrazione di Luca. Il tono di Luca, ad esempio, che è più personale di quello di Matteo, coinvolge in modo diretto l'ascoltatore. Beati voi poveri, abbiamo sentito. Inoltre Luca parla di poveri, di affamati, di perseguitati e tralascia quelle precisazioni che fa Matteo, no? Vi ricordate? Poveri nello spirito, affamati di giustizia. Infine Luca elenca tre guai, diciamo così, che imprimono al discorso un tono molto radicale, direi anche drastico. I profeti hanno descritto il tempo messianico come il tempo in cui Dio si sarebbe preso cura dei poveri, degli affamati, dei perseguitati. Gesù proclama che questo tempo è finalmente arrivato. Per i profeti le beatitudini erano al futuro, una speranza: verrà un tempo in cui i poveri saranno beati. Per Gesù invece siamo all'oggi, al presente. Oggi i poveri sono beati. La ragione è una sola: la gioia del regno è arrivata. È alla luce del regno che è arrivato che si giustifica il paradosso di queste parole di Gesù. Luca si accontenta di quattro beatitudini, Matteo ne elenca il doppio. I poveri, i piangenti, gli affamati e perseguitati elenca invece Luca. Nella sua accezione teologica, povero non significa semplicemente chi non ha mezzi, ma indica la situazione di colui che non ha niente e è trascurato, che è povero accanto a gente ricca, quasi preso in giro. i piangenti e gli affamati sono sostanzialmente una ripetizione dei poveri. Più che a virtù, Luca sembra pensare invece a situazioni concrete, a situazioni di fatto, cioè a quella moltitudine dei poveri che non hanno cercato la loro povertà e tuttavia la stanno vivendo. La quarta, i perseguitati, è la beatitudine del discepolo, di colui che ha scelto di seguire Gesù, si è trovato coinvolto nel suo destino e quindi anche in un destino che è di persecuzione. Ecco, da queste osservazioni emerge un giudizio molto severo sul mondo ricco, diciamo. Un giudizio che aumenta, che si rafforza se si leggono quelli che abbiamo definiti i quattro guai. Guai a voi ricchi, guai a voi che siete sazi, guai a voi che ora ridete, guai a voi che ora siete applauditi, diciamo così, che avete tanti consensi. Nell'interesse della comunità per la quale scrive, Luca si rivolge ad una comunità che vive vicino al mondo pagano, città che però sono anche ricche, che hanno il benessere. Ecco, nell'interesse, dicevo, della comunità per la quale scrive, egli stigmatizza il mondo dei poveri, di quelli che se la godono, di quelli che si sentono arrivati, e lo giudica dall'alto delle esigenze di Gesù. O forse giudica anche alcuni compromessi mondani che la sua stessa comunità era tentata di fare. Ma il messaggio, questo messaggio del Vangelo di oggi è rivolto anche, ma direi soprattutto, al nostro oggi. I santi della prossima settimana, settimana che va dal 16 febbraio al 22. Festeggiamo Santa Lucilla il 16 di febbraio. Sant'Amedeo il 17, il 18 Santa Costanza, il 19 febbraio San Mansueto, il 20 febbraio San Nemesio, il 21 febbraio festeggiamo Santa Eleonora e il 22 febbraio festeggiamo Santa Margherita da Cortona. E proprio di Santa Margherita oggi voglio parlarvi. Diciamo che nulla è perduto se si ama davvero. Ecco, questo si potrebbe mettere come titolo alla storia di Margherita. Un'esperienza avventurosa, un'esperienza di peccatrice, quella di Santa Margherita da Cortona, che proprio grazie all'amore riesce a dare una svolta alla propria vita fino a raggiungere quelle altezze del misticismo e della carità illimitata. Nasce nel 1247 a Laviano, un paesino a mezza strada tra Montepulciano e Cortona, in una famiglia povera, contadina, orfana di mamma, viene allevata da una matrigna gelosa, bisbetica, quindi vive in mezzo a maltrattamenti ed angherie. Era bellissima e per questo ammirata e corteggiata. A 18 anni scappa di casa per realizzare il suo sogno d'amore con un giovane nobile di Montepulciano che le spalanca le porte del suo castello, la fa sua amante per ben 9 anni, ma non la sposa nemmeno quando dalla loro unione nasce un figlio. Il giovane purtroppo muore assassinato. La leggenda narra che sia stato un cagnolino con il quale, tra l'altro, Santa Margherita viene sempre raffigurata. Fu questo cagnolino, secondo la leggenda, ad aiutare Margherita a ritrovarne il cadavere. È naturale ed ovvio che la famiglia di lui, proprio all'indomani di questa morte misteriosa, la cacci di casa sdegnosamente. E così Margherita da un giorno all'altro passa da quelle agiatezze di una vita mondana, dispendiosa, veramente piena anche di soddisfazioni materiali, alle misere condizioni di una ragazza madre, e che a quei tempi era una situazione, una condizione veramente di estrema esclusione dalla società, senza un tetto e senza di che mangiare. dato che neppure si può parlare di tornare a casa sua, da dove è già fuggita una volta, dove tutti si vergognano della sua vita di peccato, va a stabilirsi a Cortona, trovando una casa. Conquistata dall'ideale francescano, si dedica agli ammalati, ai poveri, visitandoli e curandoli a domicilio, scoprendo in se stessa una volontà e un talento di organizzatrice che neppure lei sapeva di possedere. Raduna attorno a sé un gruppo di volontari e insieme a loro organizza una rete di carità per chiunque ha bisogno di aiuto. Riesce a contagiare nel suo progetto caritativo le famiglie nobili della città, riesce ad aprire il primo ospedale per i poveri di Cortona. L'assistenza è assicurata dalla confraternita delle poverelle e dai mantellati, per la quale ha scritto gli statuti di chiara impronta francescana e dalla quale soprattutto offre la testimonianza della sua vita interamente votata ai più deboli. Scende in piazza quando è necessario per pacificare gli animi e per rasserenare il turbolento clima politico cortonese di quel momento. Margherita si dedica però soprattutto ad una intensa preghiera, ad una grande penitenza, che la portano alle alte vette della preghiera, nella rocca sopra Cortona, dove ha ricavato una piccola cella in cui vive gli ultimi anni di meditazione. Ma soprattutto Margherita si dedica ad una intensa preghiera, ad una grande penitenza, nella rocca sopra Cortona, dove ha ricavato una piccola cella in cui vive gli ultimi anni di meditazione, solitudine e preghiera. Qui muore il 22 febbraio del 1297 ad appena 50 anni. Ci vogliono più di 4 secoli prima che la Chiesa la proclami santa, anche se per i cortonesi è santa da subito. Ma la canonizzazione ad opera di Benedetto XIII avviene nel 1728. E Margherita diventa così una gloria dell'ordine francescano, la terza stella francescana dopo Francesco e Santa Chiara. Diventa anche, naturalmente, la patrona di Cortona, che da 7 secoli custodisce il suo corpo incorrotto nella bellissima basilica all'apice della collina cortonese. Un augurio a tutti coloro che portano i nomi che ho appena ricordato e auguri soprattutto alle Margherite, tante bambine, tante ragazze, tante donne adulte che portano questo bellissimo nome e non soltanto nei nostri paraggi ma un po' in tutta Italia, anzi direi in tutto il mondo, nelle varie lingue naturalmente. Auguri. Cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni. Vediamo cosa succedeva tanto tempo fa nel nostro territorio. Il 16 febbraio del 1518 i priori di Arezzo deliberano di sostituire l'orologio pubblico posto sulla torre del loro palazzo, oggi Palazzo Comunale, perché il vecchio meccanismo che era stato messo lì nel 1408 non è più affidabile. 17 febbraio 1746, un contadino di Montecchio Vesponi, durante dei lavori agricoli, rinviene nei pressi del castello 5 bronzetti etruschi, tra questi il famoso fanciullo con l'oca del III-II secolo avanti Cristo. 18 febbraio 1978, il vescovo di Cortona, Monsignor Giuseppe Franciolini, dimissionario per età, comunica la decisione della Santa Sede di unire la sua diocesi a quella di Arezzo nella persona del vescovo Telesforo Giovanni Cioli. 19 febbraio 1281, per mandato dei signori Guido ed Aghinolfo di Romena, gli uomini di Raginopoli, Lierna, Partine e Corezzo promettono fedeltà ed obbedienza al comune di Arezzo. 20 febbraio 1783. La chiesa di San Biagio di Figline presso Rigutino viene unita a quella di San Biagio di Frassineto. È questo l'atto di nascita della parrocchia e frazione di Frassineto. 21 febbraio 1298. Il popolo del borgo San Sepolcro, stanco della prepotenza di alcune famiglie che unitesi assieme spadroneggiano nella città, si ribella ed uccide 4 componenti di esse, abbattendo anche la torre che avevano eretta entro le mura cittadine. E infine siamo giunti all'ultimo giorno della settimana del passato, 22 febbraio 1855. Da Cortona il poeta Guadagnoli scrive ad un amico livornese chiedendogli di raccogliere i fondi per la Compagnia di Misericordia locale, provata dalla drammatica situazione venutasi a creare in città per la diffusione del colera. Ed eccoci giunti alla frase da leggere insieme e da ricordare durante la prossima settimana. Ho scelto per voi una frase di Teresa di Lisieux. Per trovare una cosa nascosta bisogna nasconderci anche noi. La nostra vita deve dunque essere un mistero. Siamo arrivati al nostro consueto appuntamento con la musica e questa settimana direi che non possiamo fare a meno di occuparci del Festival di Sanremo del 2025. Sicuramente uno dei protagonisti è stato Lucio Corsi, non solo protagonista ma anche nuova figura del panorama musicale italiano. Il titolo del brano che ha portato sul palco dell'Ari è Volevo essere un duro. Questo è per l'artista un esordio, diciamo, anche se lui fa musica da moltissimi anni. Nasce a Grosseto nel 1993, è cresciuto però a Vetulogna, nella Maremma toscana, quindi è un toscano a tutti gli effetti, e sicuramente questa toscanità ha un po' influito nel suo percorso artistico e musicale. Fin dalla adolescenza lui è appassionato alla musica, ha scritto canzoni fin da ragazzino, poi si è trasferito a Milano per intraprendere la carriera musicale e nel 2015 comincia a pubblicare i suoi primi lavori unendo diverse influenze tra il rock progressive, il cantautorato, testi poetici e cogliendo subito l'attenzione per il suo stile inconfondibile, e viene accostato ad artisti come David Bowie, Renato Zero, e lui dice: voglio canzoni che mi portino altrove, che mi facciano immaginare di essere qualcun altro. Sono queste le frasi che sono rimaste impresse nelle sue prime interviste, diciamo a carattere nazionale. Per la sua autenticità e stile veramente è stato uno degli artisti, diciamo, che si è distinto maggiormente nel gruppo dei 29. La canzone è una ballata, la forma di canzone a cui l'artista è più legato, perché gli consente di utilizzare parole ricche, belle, piane, direi, che sono proprio segno di una padronanza della lingua italiana. Ho parlato anche troppo, come sempre, presentando le canzoni, ma ci tengo a presentare tutta la musica che io propongo ai nostri radioascoltatori, ma questo è proprio il momento di ascoltare Lucio Corsi con il suo brano presentato a Sanremo, Volevo essere un duro, e con questo, come sempre, ci salutiamo. Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto, buon proseguimento con i nostri programmi e, come sempre, ciao e a risentirci.
Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro. Però non sono nessuno, non sono nato con la faccia da duro, ho anche paura del buio. Se faccio a botte le prendo, così mi truccano gli occhi di nero. Ma non ho mai perso tempo, è lui che mi ha lasciato indietro. Vivere la vita è un gioco da ragazzi, me lo diceva mamma ed io cadevo giù dagli alberi. Quanto è duro il mondo per quelli normali che hanno poco amore intorno o troppo sole negli occhiali. Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, no, un robot, medaglia d'oro di sputo, lo scippatore che t'aspetta nel buio, il re di Porta Portese, la gazzaladra che ti ruba la fede.
cadevo giù dagli alberi. Quanto è puro il mondo per quelli normali che hanno poco umore intorno o troppo sole negli occhiali. Volevo essere un duro, però non sono nessuno. Che una stella, uno star muto. I girasoli con gli occhiali mi hanno detto stai attento alla luce, e che le lune senza buche sono fregature, e che in fondo è inutile fuggire dalle tue paure. Vivere la vita è un gioco da ragazzi. Sono altro che lui.